Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in regia Elena Colson che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, rubrica settimanale su sviluppo e cooperazione internazionale della Radio Vaticana. Oggi due argomenti importanti. Nella seconda parte della trasmissione parleremo di un'iniziativa importante ormai già da 4 anni del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, vale a dire il PNUD o UNDP che dir si voglia, l'iniziativa ART. Scopriremo di che si tratta e quali sono stati fin qui i risultati e le prospettive. Nella prima parte, vale a dire da subito, invece parliamo, prendendo spunto da un importante seminario che si è tenuto il 26 novembre scorso al Campidoglio presso la sala della Protomoteca, parleremo del terzo obiettivo del millennio e il ruolo dei media. Noi ci siamo occupati in una serie proprio monografica dei singoli obiettivi. Ricordiamo, riassumendo, che il terzo obiettivo del millennio promuove l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne. Il seminario di cui vi ho parlato è stato organizzato dall'Interpress Service, IPS, che più volte abbiamo nominato naturalmente nella nostra trasmissione, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri del Comune di Roma. In due parole, l'Interpress Service è la principale fonte di informazione indipendente sul sud del mondo. Si avvale di una rete di 500 corrispondenti dislocati in 150 paesi e naturalmente i soggetti, diciamo, di cui si occupa IPS riguardano soprattutto il processo di globalizzazione e i suoi effetti sullo sviluppo economico, sociale e politico, specialmente nelle aree in via di sviluppo del pianeta. E quindi era logico che proprio l'Interpress Service fosse il più titolato a organizzare un seminario di questo tipo, che seminario che si è organizzato durante i 16 giorni tuttora in corso, tra l'altro, di attivismo contro la violenza di genere, 25 novembre, 10 dicembre, quindi siamo proprio a metà di questo percorso. E il seminario ha dato voce a giornaliste ed esperte di genere provenienti da tutto il mondo per parlare di come l'informazione e la comunicazione possano contribuire a fermare la violenza contro le donne. Vedremo anche l'importanza poi di come e quanto effettivamente le donne siano protagoniste a livello proprio di dare informazione. Per parlare di tutto questo noi abbiamo il piacere di avere ospite in diretta telefonica Sabina Zaccaro, che è la corrispondente per l'Italia di IPS, oltre naturalmente a essere la responsabile fondamentale del coordinamento dell'incontro avvenuto a Roma. Buongiorno Sabina.
Buongiorno a tutti, ciao Luca.
Grazie della tua presenza con noi quest'oggi. Allora, partiamo proprio in sintesi da quanto è emerso in questa giornata del 26 novembre del seminario. Ecco, chi era presente e che cosa si è detto?
Beh, quel giorno erano presenti con noi diverse organizzazioni delle Nazioni Unite, ONG, ma soprattutto il mondo dei media. Diverse giornaliste ci hanno raggiunto dalle parti più, dai paesi del mondo maggiormente in difficoltà rispetto al tema della parità di genere, ma soprattutto della violenza di genere, quei paesi dove ancora è difficile parlare apertamente di questi temi. È difficile perché le donne non sono titolate, non si cercano, i giornalisti non cercano delle fonti che siano fonti femminili e soprattutto dove è presente ancora molto lo stigma, e quindi esporsi, parlare dei problemi delle donne, dire quello che succede espone a rischi gravissimi, e quindi il risultato è che se ne parla poco. Quindi quel giorno è stato per noi l'occasione di fare il punto, di interrogare i media su che cosa si potrebbe fare per aiutare, per dare più voce alle donne.
Ecco, tra l'altro, infatti questo spunto, che naturalmente è anche uno spunto per la nostra trasmissione, è giustamente, lo sottolineiamo, uno spunto rispetto ad un'azione che invece in particolare Interpress Service, l'IPS, svolge in tutti i continenti, in particolare nei paesi che sono maggiormente colpiti da problematiche di genere. E in questo senso, Sabina, mi confermi perché IPS non è che si accontenta da un lato di organizzare, per quanto importante, un seminario, c'è un percorso che serve anche come supporto, no? Per quanto riguarda i giornalisti e le giornaliste che intendano cercare di adoperarsi per una più corretta informazione.
Esatto, come dici tu, questo seminario è parte di un impegno molto più ampio che l'IPS sta facendo, lo fa da sempre in realtà, il fatto di parlare dei problemi del cosiddetti legati al genere ed in particolare della violenza sulle donne, lo facciamo da sempre, ma dall'inizio di quest'anno c'è un rinnovato impegno a parlare di questi temi, c'è un diciamo che i temi della violenza e della parità di genere, dell'empowerment cosiddetto femminile, che significa la possibilità delle donne di partecipare di più, di accedere di più al mondo del lavoro, al mondo della politica, sono diventati come dire parte centrale di tutta la politica editoriale dell'IPS. Quindi
ecco, no, Sabina, scusa se mi intrometto, ma proprio per capire bene, anche per quanto riguarda chi ci ascolta, quali sono poi i numeri, come si può calcolare la presenza femminile all'interno del mondo dell'informazione di questi paesi? C'è qualcuno che monitora per esempio questo mondo?
Certo, i dati ci sono, sono quelli da cui poi noi partiamo per fare il nostro lavoro e quindi per ribilanciare questa scarsa o limitata rappresentazione delle donne nel mondo dei media. Proprio 20 giorni fa c'è stato un monitoraggio globale che si chiama Global Media Monitoring Project, che è un monitoraggio fatto dall'Associazione Mondiale dei Comunicatori Cristiani, The World Association for Christian Communication. Loro che cosa fanno? Ogni 3 anni mettono sotto esame tutto il mondo dei media, quindi su base volontaria ci sono dei volontari delle università, del mondo dei media, delle NGO sparse per il mondo, anche in Italia abbiamo qualcuno che partecipa a questo monitoraggio ed è l'osservatorio di Pavia. Tutti questi volontari fanno un monitoraggio nello stesso giorno, osservano che cosa accade per quanto riguarda la copertura dei temi, l'attenzione dei media sui temi della violenza contro le donne.
L'osservatorio che cosa ha fatto emergere dall'ultima indagine?
Allora, gli ultimi dati disponibili sono quelli del 2005, i prossimi saranno resi pubblici nei primi mesi del 2010, ma se ci fermiamo ai risultati del 2005 vediamo che solamente il 21% delle fonti che noi ritroviamo sulla carta stampata e in televisione e nelle radio sono solamente il 21% sono fonti femminili, sono voci di donne, laddove invece l'83% sono uomini, questo anche quando si parla di violenza di genere. Quindi il problema non è solamente parlarne di più, ma quando se ne parla bisognerebbe dare voce alle protagoniste.
Tra l'altro, ecco, per esempio, uno dei temi naturalmente più importanti e che per fortuna emerge un po' di più a livello di conoscenza è quello, per esempio, delle mutilazioni genitali femminili. Se ne parla tutto sommato di più, ripeto, in Italia. Immaginiamo quanto sia complicato provare solamente a parlarne nei paesi che sono coinvolti proprio in questa pratica, che magari per molti è pratica culturale. Ecco, come sostiene, per esempio, qual è un modo per sostenere una giornalista in particolare che intenda nel paese X colpito da questa problematica parlare? Ecco, come interviene IPS? Quanto è importante una rete in questo caso di sostegno? Proprio perché, diciamo prima, poi una giornalista o un giornalista può andare incontro a seri pericoli in questo senso.
Sì, certo, il giornalista può andare incontro a pericoli, ma anche e soprattutto coloro che decidono di parlare apertamente possono andare incontro a pericoli, perché in molti paesi, ancora in Africa soprattutto, ma anche in Asia e in Medio Oriente, quando si parla di violenza, ma anche quando si parla di pratiche culturali, esattamente come quella di cui parlavi tu, è molto difficile poi affrontare, come dire, il giudizio della comunità e camminare a testa alta. che cosa succede? Quello che noi possiamo fare e che noi facciamo da sempre è il training, la formazione, quindi organizzare questi incontri con i giornalisti per trasferire le informazioni di base. Ecco, noi mettiamo in contatto gli esperti e i giornalisti per capire come comunicare, come informare nel migliore dei modi sulle questioni di genere, sulle questioni della violenza. Giovedì scorso in Campidoglio abbiamo presentato un manuale per giornalisti su come comunicare su questi temi rispettando le fonti, cercando le fonti giuste, usando il vocabolario più appropriato. Si parla di violenza, di religione, delle violenze domestiche, del traffico finalizzato alla prostituzione, agli abusi, soprattutto sui minori. Quindi tutto questo supportato da fatti, statistiche e consigli pratici su cosa bisogna considerare al momento in cui ci si appresta a scrivere violenza di genere.
E possiamo immaginare, ecco, che una rete di supporto di questo tipo e di formazione sia fondamentale sia dal punto di vista, ripeto, professionale, sia anche di in qualche modo sentirsi appoggiati, perché magari è più semplice parlare di certe tematiche qui e in altri paesi è più difficile, senza dimenticare anche questo sbilanciamento che c'è tra figure femminili e figure maschili che parlano magari invece di temi prettamente femminili nell'ambito dell'informazione. Chi volesse maggiori informazioni già può cliccare sul sito www.ipsnews.net, news all'inglese, quindi è Napoli Empoli W Savona, ipsnews.net. Per quanto riguarda quel osservatorio, c'è anche un sito che possiamo dare per chi volesse poi andare a vedere come viene monitorato?
Certo, come no, il sito è www.whomakesthenews.net. org. Who makes the news in inglese, come chi fa le notizie, e quindi rende proprio l'idea del senso di questo lavoro.
E noi, che naturalmente diamo appuntamento a Sabina Zaccaro, perché il tempo come al solito scorre via troppo rapidamente, ma continueremo a parlare come nostra abitudine, lo ripeto, non stanco di ripeterlo, degli argomenti. Quindi ringrazio naturalmente Sabina Zaccaro per l'impegno che ha profuso per l'organizzazione di questo seminario.
Grazie a voi.
E naturalmente tanti auguri a tutte le giornaliste, in particolare anche ai giornalisti che hanno partecipato e che partecipano all'azione di IPS, Interpress Service. Appuntamento a presto, intanto buon lavoro a Sabina Zaccaro.
Grazie.
Ed eccoci di nuovo in studio per parlare invece della seconda iniziativa importante della puntata di oggi. Vi dicevo, un'importante iniziativa in questo caso del UNDP OPNUD, vale a dire il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. L'iniziativa ha un nome attraente, ART, acronimo di articolazioni di reti territoriali e tematiche per lo sviluppo umano. L'acronimo è più complicato da, diciamo così, leggere, soprattutto da interpretare. Noi abbiamo il piacere di avere ospite colui che ci spiegherà bene di che si tratta. Parliamo del dottor Giovanni Camilleri, che oltre a essere medico chirurgo è anche il coordinatore proprio dell'iniziativa ART del PNUD presso l'ufficio di Ginevra del PNUD stesso, e immediatamente gli do il benvenuto. Buongiorno dottor Camilleri.
Buongiorno.
Il motivo per lo spazio che noi abbiamo dato oggi, anche qui ci torneremo proprio perché il tempo è limitato quest'oggi ad ART, è perché si è tenuto nei giorni scorsi, dal 25 al 27 novembre, un forum internazionale a Siviglia, proprio a 4 anni dall'istituzione stessa dell'iniziativa internazionale ART, per presentare i risultati delle sue attività, illustrare gli strumenti di pianificazione, gestione e organizzazione che li hanno resi possibili. Però entriamo un po' più nello specifico. Innanzitutto, ecco, ART è un programma, un'iniziativa, dicevamo, delle Nazioni Unite. Vedremo tra l'altro che l'impegno dell'Italia è estremamente importante. Però andiamo con ordine. Ecco, Nazioni Unite, noi abbiamo parlato di obiettivi del millennio, molto spesso Nazioni Unite sono spesso criticate. Qui però parliamo di un'esperienza che parte tra l'altro proprio dall'esperienza del terreno. Il dottor Giovanni Camilleri è protagonista di questa esperienza e non a caso è stato scelto come coordinatore. Ci spieghi allora un po' meglio, fatta questo cappello introduttivo, di che cosa si tratta quando parliamo di ART?
Bene, come lei ha detto, tutti conoscono le Nazioni Unite nelle varie versioni. Forse quella che è meno conosciuta è la possibilità che questo programma rappresenta per avere una relazione di cooperazione tra territori. Mi spiego meglio. Esiste oggi una realtà che tutti percepiscono, che non è per nulla, come dire, intellettuale, cioè ciò che accade a 10.000 chilometri dall'Italia o viceversa può avere conseguenze sulla qualità dei cittadini del nord e del sud, conseguenze che possono essere positive o negative. Oggi tutti percepiscono il tema dell'influenza suina in campo sanitario, ma lo stesso vale per i movimenti di popolazione, lo stesso vale per l'economia illegale, lo stesso vale per il clima. Ecco, questa situazione in cui territori lontani tra loro o anche con diverse differenze politiche, culturali, economiche, religiose, possano comunicare, possano dialogare su tematiche di comune interesse e far sì che questo dialogo possa essere a sua volta propositivo di azioni e di proposte che ovviamente devono essere poi raccolti anche dalla politica, perché sarebbe demagogico pensare che un dialogo tra territori possa risolvere questi problemi così grandi. Però sì, la cooperazione non può di per sé risolvere questi problemi, ma può rappresentare uno strumento concreto di dialogo e di partecipazione tra territori. Questo è il senso del programma ARPA.
Ecco, dottor Camilleri, questo nuovo in qualche modo modello di cooperazione, diciamo prima, nasce dal terreno, tra l'altro, proprio la sua esperienza stessa, diciamo, medico-chirurgo, adesso chiamato più a svolgere attività di coordinatore da parte del PNUD, il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Però lei per tanti anni ha svolto proprio operazioni sul campo e, diciamo prima, un nuovo modello di cooperazione che nasce proprio dall'esperienza del terreno. Il PNUD poi ha deciso di concretizzare in una iniziativa appunto ART e di coordinarla bene per proseguire il senso che evidentemente è stato ritenuto utile. Sono 33 i paesi coinvolti nel progetto ART, 15 ne hanno usufruito in passato e 18 continuano a beneficiarne ancora oggi. Ecco, visto che parliamo di esperienza sul terreno, vogliamo fare un esempio, Mario, uno o due, visto che non abbiamo tantissimo tempo, però per far comprendere che cosa significa effettivamente nell'azione concreta ART.
Beh, diciamo, possiamo fare due esempi. Uno, per esempio, la Colombia, in America Latina, Dipartimento di Nariño, che è il Dipartimento del Sud della Colombia di confine con l'Ecuador, uno dei dipartimenti più conflittivi di tutti i tipi di conflitto. Bene, quello che il programma ha proposto, ovviamente sulla base di un accordo col paese e delle autorità locali, è invece di elaborare ogni soggetto un progetto diverso rispetto ad ognuna delle priorità diverse, si è lavorato con i più di 46 soggetti sociali e economici di questo territorio, pubblici e privati, per elaborare una proposta integrata del territorio che è al tempo stesso un risultato enorme in termini di concertazione in un paese in cui evidentemente di cui ce n'è bisogno per costruire la pace, ma anche per presentare questa proposta alle diverse reti di cooperazione che sono interessate a lavorare in questo dipartimento in maniera coordinata. In pratica, una cooperazione che è partita dalla domanda del territorio piuttosto che dalla somma dei progetti formulati in Italia, in Francia, in Spagna. Questo credo che è reinvertire completamente una logica di cooperazione che non è più la logica dei donanti che vanno dai beneficiari a dire cosa fanno, ma piuttosto una logica in cui i territori priorizzano e presentano la proposta. Nel caso specifico è stata la costruzione di pace.
E questa appunto è la Colombia. Tra l'altro il valore, ecco, anche per dare delle cifre, delle risorse complessivamente mobilitate da ART attraverso naturalmente il suo ufficio di Ginevra, è pari a circa 100 milioni di euro. Ricordiamo che tra l'altro l'iniziativa è sostenuta da governi nazionali, regionali e locali di diversi paesi. In questo quadro, lo dicevo anche a inizio collegamento, importante, anzi direi quasi fondamentali, quasi fondante l'apporto italiano, non è vero, dottor Camilleri?
Beh, certamente, perché fin dagli anni 90 questa proposta di questa modalità in quei tempi più in termini sperimentali, è stata lanciata, lanciata dalle realtà locali italiane, comune, province, regioni, che hanno mobilitato le loro migliori esperienze tecniche, tecnologiche, organizzative e di gestione per metterla a disposizione di paesi e di omologhi locali del sud interessati. In questo senso devo dire che sia governi che furono di centrosinistra e di centrodestra sostennero questo sforzo multilaterale e soprattutto la partecipazione delle regioni comuni ma anche delle associazioni, delle ONG è stata non solo importante ma direi determinante. E ve le faccio per seguire l'esempio di Colombia, in quello sforzo sta partecipando un'entità come Cittadinanza Attiva, che tutti conoscono in Italia per il lavoro che svolgono. Bene, loro hanno messo a disposizione le loro competenze per condividere con gli omologhi locali colombiani l'accesso ai servizi, la qualità dei servizi sociali, economici, garantire questi come un diritto in un paese in cui, come dire, la dimensione pubblica dei servizi che è voluta, che è richiesta, però è ancora lontana dall'essere una realtà generalizzata nel paese. Oppure, per fare un altro esempio, in Marocco, dove a partire dalle province lombarde si sono mobilitate le migliori esperienze per collaborare alla creazione nella regione di Oujda di una rete di servizi per la creazione per l'opportunità di lavoro alle donne, una rete regionale di tutta con 6 punti, 6 stazioni ognuna delle città. E non è stato solo il trasferimento di alcune risorse, ma è stato anche il condividere le esperienze per la creazione di questi servizi. Ovviamente con la maturità che non si tratta di modelli, ma si tratta di condividere un obiettivo comune in contesti politici, culturali, come dicevo prima, diversi. Ecco. Ciò è possibile, questo è il messaggio di Ad. Ciò è possibile, si può fare, è complesso, ma la complessità è parte, diciamo, credo, della nostra realtà quotidiana, dello sviluppo e quindi anche della cooperazione allo sviluppo.
Quindi si può fare, come abbiamo visto, in Colombia, in Marocco, ma si può fare anche in Libano, Sri Lanka, Bolivia e tanti altri paesi che fanno parte proprio dell'esperienza di Art, che poi si allargherà. Per chi magari, anche chi ci sta ascoltando, abbiamo parlato di governi nazionali, ma regionali, locali, quindi tutti coloro che potrebbero magari essere interessati a partecipare a questo nuovo modello di cooperazione, c'è un sito che naturalmente rappresenta il primo passo di collegamento a quanto fate voi, che possiamo dare qui in diretta telefonica?
Sì, dunque intanto c'è un sito, e lo svelo subito, che è il www.art-alto, come si dice, iniziative.org. Questo è il sito, però in ogni caso a Roma, presso la FAO, esiste un ufficio, che è un ufficio a cui dirigersi per conoscerne di più, per avere più informazioni su questo tipo di partnership. E poi comunque esistono le forme di organizzazioni, come sono l'Osservatorio per la Cooperazione Internazionale delle Regioni, le reti Lanci, le reti delle province, con cui abbiamo già dei rapporti e che quindi possono dare informazione.
Io do ulteriormente quel sito che ci ha appena ricordato il dottor Camilleri, www.art-centrale-iniziative.org. In ogni caso noi avremo la nostra trasmissione sul sito, quindi chi non avesse percepito potrà, riascoltandola, prendere meglio appunti, e se no l'ufficio, per chi magari a Roma è più facile, della FAO, e altrimenti le ulteriori indicazioni che ci ha appena dato il dottor Giovanni Camilleri, medico chirurgo, lo vogliamo comunque ricordare, coordinatore dell'iniziativa ART del PNUD, il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, che ci sta parlando dall'ufficio di Ginevra, e probabilmente l'impegno italiano non è un caso che abbia proprio come coordinatore un italiano. Noi ne siamo ben contenti e ci sarà ulteriore occasione naturalmente di tornare a parlarne, probabilmente a inizio anno, con una puntata che magari specifica ancora meglio l'azione concreta sul campo, da cui è partita proprio anche l'esperienza del dottor Camilleri. Io la ringrazio moltissimo della sua presenza con noi quest'oggi, auguro a lei, naturalmente a tutti coloro che stanno portando avanti l'azione e l'impegno di Arte del PNUD, un buon lavoro. Grazie ancora.
Grazie a lei e grazie agli ascoltatori.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, torna la settimana prossima. Tra l'altro parleremo proprio di Colombia, una puntata monografica sulla Colombia. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. What a wonderful world.
glassy skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more.